Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach. Parte prima. Era di primo mattino e il sole appena sorto luccicava tremolando sulle scaglie del mare appena increspato. A un miglio dalla costa, un peschereccio arrancava verso il largo e fu data la voce allo stormo. E in men che non si dica, tutto lo stormo, buon appetito, si adunò. Si diedero a giostrare ed accanirsi per beccare qualcosa da mangiare. Cominciava così una nuova, dura giornata. Ma lontano, di là, soletto, lontano dalla costa e dalla barca, un gabbiano si stava allenando per suo conto. Era il gabbiano Jonathan Livingston. Si trovava a una trentina di metri d'altezza. Distese le zampette palmate, aderse il becco, si tese in uno sforzo doloroso per imprimere alle ali una torsione tale da consentirgli di volare lento. E infatti rallentò tanto che il vento divenne un fruscio lieve intorno a lui, tanto che il mare restava immoto sotto le sue ali. Strinse gli occhi, si concentrò intensamente, trattenne il fiato, compì ancora uno sforzo per accrescere solo un paio di centimetri quella penosa torsione ed un tratto gli si arruffano le penne, entra in stallo e precipita giù. I gabbiani, lo sapete anche voi, non vacillano, non stallano mai. Stallare, scomporsi in volo, per loro è una vergogna, è un disonore. Ma il gabbiano Jonathan Livingston, che faccia tosta, eccolo là che ci riprova ancora, tende e torce le ali per aumentarne la superficie, vibra tutto nello sforzo e patapumf, stalla di nuovo. No, non era un uccello come tanti. La maggior parte dei gabbiani non si danno la pena di apprendere del volo. Altro che le nozioni elementari, gli basta arrivare dalla costa a dove è il cibo e poi tornare a casa. Per la maggior parte dei gabbiani, volare non conta, conta mangiare. A quel gabbiano lì, invece, non importava tanto procurarsi il cibo, quanto volare. Più di ogni altra cosa al mondo, a Jonathan Livingston piaceva librarsi nel cielo. Ma a sue spese, scoprì che a pensarla in quel modo, non è facile poi trovare amici fra gli altri uccelli. E anche i suoi genitori erano afflitti a vederlo così, che passava giornate intere tutto solo dietro i suoi esperimenti, quei suoi voli planati a bassa quota, provando e riprovando. Non sapeva spiegarsi perché, ad esempio, quando volava a basso sull'acqua, a un'altezza inferiore alla metà della sua apertura alare, riusciva a sostenersi più a lungo nell'aria e con meno fatica. Concludeva la planata lui, mica con quel solito tuffo a zampi in giù nel mare, bensì con una lunga scivolata liscia liscia, sfiorando la superficie con le gambe raccolte contro il corpo, in un tutto aerodinamico. Quando poi si diede a eseguire planate con atterraggio a zampe retratte anche sulla spiaggia e a misurare quindi coi suoi passi la lunghezza di ogni planata, i suoi genitori si mostrarono molto, ma molto sconsolati. Ma perché, John? Perché? Gli domandò sua madre. Perché non devi essere un gabbiano come gli altri, John? Ci vuole tanto poco. Ma perché non lo lascia ai pellicani il volo radente, agli albatri? E perché non mangi niente? Figlio mio, sei ridotto penne e ossa. Non mi importa se sono penne e ossa, mamma. A me importa soltanto imparare che cosa si può fare super aria e cosa no. Ecco tutto. A me preme soltanto di sapere. Sta un po' a sentire, Jonathan, gli disse suo padre con le buone. Manca poco all'inverno e le barche saranno pochine e i pesci nuoteranno più profondi sotto il pelo dell'acqua. Se proprio vuoi studiare, studia l'appappatoria e il modo di procurartela. Sta faccenda del volo è bella e buona, ma mica può sfamarti con la planata. Dico bene? Non scordarti, figliolo, che si vola per mangiare. Jonathan assentì obbediente. Nei giorni successivi cercò quindi di comportarsi come gli altri gabbiani. Ci si mise di buona volontà e, gettando strida, giostrava, torneava anche lui con lo stormo intorno ai moli, intorno ai pescherecci, tuffandosi a gara per acchiappare un pezzo di pane, un pesciolino, qualche avanzo. A un certo punto non ne poté più. Tutto questo non ha senso, si disse, e lasciò cadere apposta un'acciuga duramente conquistata. Se la pappasse quel vecchio gabbiano affamato che lo seguiva. Qui perdo tempo, quando potrei impiegarlo invece a esercitarmi. Ci sono tante cose da imparare. Non andò molto, infatti, che Jonathan piantò lo stormo e tornò solo sull'alto mare a esercitarsi affamato e felice. Adesso studiava velocità e in capo a una settimana di allenamenti ne sapeva di più su questa materia del più veloce gabbiano che c'era al mondo. Eccolo, a circa 300 metri d'altezza, che battendo le ali a più non posso, si butta in picchiata, una picchiata vertiginosa verso le onde. A questo punto capisce perché ai gabbiani questa manovra a tutta velocità non può riuscire. In appena 6 secondi uno tocca le 70 miglia all'ora, velocità alla quale l'ala di un uccello non è più stabile nella fase ascendente. Ci si era provato più volte, ma sempre con lo stesso risultato. Pur mettendoci il massimo impegno, perdeva sempre il controllo a una velocità così elevata. Saliva a quota 300, avanti, dritto, a tutta birra prima, poi scivolava nell'aria e giù, in picchiata. Niente. Ogni santa volta l'ala sinistra andava in stallo nella fase ascendente, lui veniva spostato con violenza a mano manca, stallava con la destra per cercare di riprendersi e trac! Cadeva in vite. Non riusciva a metterci sufficiente attenzione al momento in cui dava quel colpo d'ala ascendente. 10 volte ci aveva provato e ogni volta, appena toccate le 70 miglia orarie, si trasformava in una trottola di penne e, perduto il dominio dell'aria, tonfava nell'acqua. Il trucco, gli balenò alla fine in mente quando era ormai fradicio, consiste nel tener le ali ferme. Sì, remeggiare finché non sei nelle 50 miglia, poi tenere salde le ali. Salì a quota 600 e riprovò. Si buttò in picchiata, becco dritto in giù, ali tutte aperte, appena toccate le 50, spiegate e ferme. Occorreva una forza tremenda, ma il trucco riusciva. Nello spazio di 10 secondi era sfrecciato a 90 miglia l'ora. Jonathan aveva stabilito il record mondiale di velocità dei gabbiani. Ma il suo trionfo fu di breve durata. Nell'istante in cui si accinse a risalire, nell'istante in cui mutò l'angolazione delle ali, perse disastrosamente il controllo, frullò e divenne un turbinio di penne, come prima, solo che a 90 fu un effetto dinamite. E Jonathan esplose in aria. Piombò in un mare duro come il granito. Quando tornò in sé, era buio da un bel pezzo. Galleggiava, cullato dalla maretta, sulla scia del chiar di luna. Si sentiva le ali sbrindellate, pesanti come il piombo, ma più ancora, gli pesava il fallimento. Si augurò, indebolito com'era, che quel peso bastasse a trascinarlo dolcemente giù, verso il fondo. E che fosse finita. Mentre affondava, una voce strana e cupa risuonò dentro di lui. Ah, non c'è via di scampo. Niente da fare. Sei un gabbiano. La natura ti impone certi limiti. Se tu fossi destinato a imparare tante cose sul volo, avresti un portolano nel cervello. Carte nautiche avresti per meningi. E se tu fossi fatto per volare come il vento, avresti l'ala corta del falcone e mangeresti topi anziché pesci. Sì, aveva ragione suo padre. Lascia perdere queste stupidaggini. Torna a casa, torna presso il tuo stormo e accontentati di quello che sei, un povero gabbiano limitato. La voce svanì e Jonathan era d'accordo. Un gabbiano a quest'ora di notte dovrebbe essere a nanna. Sulla costa. D'ora in poi, giurò Jonathan, io sarò un gabbiano per bene e tutti saranno contenti di me.